Ai Maria, carissimi, benvenuti a questa decima catechesi sulla dottrina cristiana tratta dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, noi nell'altra catechesi abbiamo visto illustrato lo Spirito Santo. E poi dopo, ecco, come nel Credo, ecco, noi professiamo, crediamo nella Chiesa. Quindi oggi vogliamo parlare della Chiesa. Naturalmente il tempo sarà sempre molto limitato, quindi diremo le parti più essenziali. Noi già in un'altra lezione di teologia dogmatica fondamentale abbiamo parlato della Chiesa. E quindi ora, oggi, noi vogliamo approfondire la Chiesa nella sua natura e nel suo sviluppo storico, quindi vederla anche come nella sua finalità, come istituzione di salvezza con le sue proprietà e note. E quindi ecco questo corpo mistico del quale ecco, Gesù è il capo e noi siamo le membra. Ovviamente, poi come punti di riferimento potete approfondire e leggere gli articoli del Catechismo di San Pio X, ai numeri 105 e 132, poi quelli della Chiesa, del Catechismo della Chiesa Cattolica dal 748 al 975. E poi nel compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, dal numero 147 al numero 199. Ecco, ora quindi vediamo la Chiesa, la sua natura e il suo sviluppo storico. Noi dobbiamo dire che la Chiesa prima di tutto, riproduce il mistero di Cristo. Quindi la Chiesa infatti è fondata da Gesù e vive da più di 20 secoli e quindi è ben più che un puro fatto positivo e storico. Noi dobbiamo vedere proprio in questa realtà che c'è proprio il fondatore, proprio Gesù, che è l'uomo Dio, il figlio di Dio e verbo incarnato. E quindi quello che noi troviamo in Gesù lo vediamo poi riflesso nella Chiesa, perché poi la Chiesa è stata fondata da Cristo ed è la sposa di Cristo. E quindi quello che noi vediamo in Gesù possiamo poi vedere anche nella Chiesa. Infatti, ecco, in Gesù noi sappiamo che Gesù è figlio di Dio, no? È il verbo di Dio fatto uomo, quindi Gesù è anche uomo, no? Quindi noi troviamo l'elemento umano nella Chiesa. Infatti la Chiesa è una società religiosa dalle strutture visibili, ben determinata, stabilite quindi dal suo fondatore. E quindi è creata, è governata, è guidata da uomini, quindi sia con le loro buone qualità e deficienze o con i loro limiti e possibilità. Ovviamente la Chiesa è poi sempre, dobbiamo dire, che guida dall'alto, però c'è sempre poi la parte anche umana, no? Quindi noi possiamo trovare l'indefettibilità, ma non l'impeccabilità da parte dei membri della Chiesa. E poi c'è naturalmente l'elemento quindi divino, no? Proprio perché Gesù è anche Dio e quindi è proprio che da Dio, da Cristo che riceve la linfa vitale. E quindi tutto questo custodisce il mistero, no? Come Gesù è un mistero, il verbo di Dio fatto uomo, Quindi anche qui c'è questo mistero di questa unione di questi due elementi, sia umano che divino. Ovviamente la Chiesa non è altro che poi la prolungazione dell'incarnazione di Cristo nel tempo e nello spazio. E quindi quello che Gesù ha fatto qui sulla terra, ecco, lo continua proprio attraverso ecco la Chiesa. E poi noi dobbiamo dire come Gesù, l'unico Salvatore, fondando la Chiesa, noi dobbiamo dire che anche la Chiesa, dalla Chiesa noi riceviamo la salvezza. E quindi la Chiesa è l'unica della sola dispensatrice delle ricchezze della redenzione. Infatti si dice che al di fuori della Chiesa non c'è salvezza, questa è una verità di fede, poi vedremo anche più approfonditamente dopo. E quindi per questo non si può cadere nell'indifferentismo, cioè che la salvezza noi la possiamo trovare anche in altre confessioni o religioni, perché solo nella Chiesa cattolica, ecco, possiamo avere la salvezza, e nelle altre realtà lo si fa proprio poi attraverso, ecco, la Chiesa. E quindi la Chiesa è proprio l'oggetto di fede. Noi diciamo credo nella Chiesa, no? Quindi come San Tommaso, che riconobbe in Gesù il figlio di Dio, anche nell'atto di fede noi crediamo in questa realtà costituita proprio da Gesù, che ha questi elementi umani e divini. E quindi naturalmente con tutte le sue proprietà, quindi della perennità e dell'infallibilità. Quindi noi possiamo dire che la Chiesa continua il mistero di Cristo e quindi ha i suoi identici obiettivi, quindi quelli ecco, di portare la salvezza a tutti, no? E come io ho mandato, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E quindi ecco, il compito della Chiesa è quello di estendere a tutti i popoli questa grazia salvifica. E quindi la Chiesa poi riceve da Cristo i suoi stessi poteri, quelli di insegnare, di santificare, quello di governare. E quindi ci sono anche le medesime intenzioni. Quindi lo scopo della Chiesa è quello di impiantare, ecco, lo scopo della missione è quello di impiantare la Chiesa visibile in tutte le terre pagane, per porre a disposizione di tutti le ricchezze di cui depositare, così facilitare l'accesso a Cristo. E quindi la Chiesa è rivolta a tutti, no? E quindi poi anche quindi è formata poi in forma gerarchica con i pastori e i membri, i laici, no? Quindi, però che formano una cosa sola. Ecco, poi ci sono anche gli stessi identici metodi. È come Cristo, suo capo, la Chiesa ha le preoccupazioni delle anime, dei poveri, dei peccatori, e quindi la sua missione è quella di salvare. Ecco, poi ha le identiche pretese, è quella quindi di portare l'unità, di portare ecco la vita, di portare la verità. E quindi sono delle pretese superiori a tutte le altre istituzioni, proprio perché questa è una istituzione di diritto divina, perfetta, indipendente. E poi possiamo dire che anche un'identica storia, ecco la Chiesa che è come Gesù, è nella storia e quindi è soggetta anche alle diffidenze, alle austerità, alle opposizioni, ecco alle persecuzioni, vediamo le persecuzioni proprio dall'inizio e continuano ancora, che sono il segno distintivo proprio della Chiesa, come queste opposizioni e persecuzioni che ecco, noi ritroviamo ecco, in Gesù. Quindi, ecco, sono queste premesse che poi ci portano a voler poi dare ecco, una nozione di Chiesa nel suo sviluppo storico. Ecco, noi abbiamo varie definizioni che vogliono descrivere proprio la natura della Chiesa. Ecco, noi già nel Catechismo romano ecco, si afferma che la Chiesa è l'unione di coloro che per mezzo della fede sono stati chiamati alla luce della verità e alla cognizione di Dio, affinché abbandonate le tenebre dell'ignoranza e dell'errore, adorino Dio vivo e vero, con pia e santamente, e lo servano con tutto il loro cuore. O anche, per servirci di un'espressione concisa di Sant'Agostino, come il popolo dei credenti sparso su tutta la terra. Ecco, veramente, ecco una bella definizione. Poi naturalmente pian piano poi ci si approfondisce, ecco, si vedono anche i vari altri aspetti. Ecco, pensiamo dopo il Concilio di Trento, San Roberto Bellarmino dà una particolare definizione che poi è passata nell'uso corrente, cioè la Chiesa è la società di tutti i credenti uniti dalla professione della stessa fede e dalla partecipazione agli stessi sacramenti sotto l'autorità dei pastori legittimi e specialmente del Romano Pontefice, vicario di Gesù Cristo sulla terra. E che poi noi questo troviamo anche espresso nel Catechismo di San Pio X al numero 105, dove si afferma che la Chiesa è la società dei veri cristiani, cioè dei battezzati che professano la fede e dottrina di Gesù Cristo, partecipano ai suoi sacramenti e obbediscono ai pastori stabiliti da lui. Mentre poi il compendio della Chiesa cattolica al numero 147 ecco, definisce la Chiesa come il popolo di Dio che convoca e raduna da tutti i confini della terra per costituire l'assemblea di quanti per la fede e il battesimo diventano figli di Dio, membra di Cristo e tempio dello Spirito Santo. Ecco, noi naturalmente dobbiamo dire che la Chiesa è un termine che deriva dal greco ecclesia, quindi richiama proprio a questa unione, a questa assemblea dei chiamati. Ecco, noi già troviamo questa espressione già nell'Antico e poi anche nel Nuovo Testamento, e poi ci sono anche nei padri, e poi viene anche richiamata anche con sinonimi, per esempio come regno dei cieli, regno di Dio, il tempio di Dio, il corpo di Cristo e dei credenti. E poi è bello anche come la Chiesa dai padri veniva già vista prima. Ecco, già nell'Antico Testamento, fino da Abramo, no? Quindi richiama tutti i credenti che credevano in Dio. Naturalmente poi con Cristo si ha questa particolare fondazione dei credenti cristiani. Però già le sue origini sono, possiamo dire, dall'eternità. poi espresse già nella prima storia dell'umanità. Poi la Chiesa, come ora la vediamo, è stata costituita da Cristo. Infatti poi Gesù proprio, ecco, lo afferma, no? E poi usa per 2 volte circostanze importanti, dice di fondare la Chiesa, no? In Matteo 16-18, e quando costituisce San Pietro come il capo supremo della Chiesa, e poi anche in Matteo 18-17, quando stabilisce gli apostoli pastori della sua Chiesa. Però poi, ecco, della Chiesa è tutto espresso e contenuto sull'insegnamento sul regno dei cieli, no? E usando anche poi altre espressioni, anche altre parabole. Quindi richiama la Chiesa come un regno interiore, che lo troviamo già nell'anima e in mezzo a noi, anche esteriore, quindi anche con la sua organizzazione. Poi abbiamo anche in San Giovanni il richiamo al carattere spirituale del regno, e poi anche quello esteriore, come gregge, dove si parla dell'unico pastore, della carità, dell'unità. Poi San Paolo parla come il corpo mistico, l'edificio. Gli Atti degli Apostoli li richiama alla comunità dei credenti, all'amore reciproco, alla gerarchia, allo Spirito Santo che dirige la Chiesa, al culto. Ecco, poi vediamo che poi proprio in tutto il Nuovo Testamento c'è questa particolare convinzione, no? Che la Chiesa è il popolo di Dio, discendente dall'antico Israele, ricostituito da Gesù, il Messia, suo Signore e suo Capo, meravigliosamente arricchito dallo Spirito Santo, cosciente di avere una missione di salvezza per tutta l'umanità. E qui vediamo proprio una particolare, possiamo dire, definizione della Chiesa nel suo sviluppo storico. Quindi richiamo alle origini, alla costituzione tramite Cristo, che è il capo, ha come casa spirituale, quindi arricchita dallo Spirito Santo, e quella importante, di avere una missione di salvezza per tutta l'umanità. Ecco, Gesù è il Salvatore, la Chiesa è salvatrice, perché continua, ecco, l'opera di Cristo, e Gesù stesso che la manda per la salvezza dell'umanità. Quindi, ecco, la Chiesa proprio come istituzione, di salvezza vogliamo approfondire, e noi possiamo, ecco, vedere proprio l'origine di questo, no? E praticamente, come afferma il Vaticano I, ecco, si insegna che Cristo, l'eterno pastore e vescovo delle nostre anime, per rendere duratura l'opera di salvezza della redenzione, ha deciso di costituire la Santa Chiesa, nella quale, come la casa del Dio vivente, tutti i fedeli saranno uniti dal legame di una sola fede ed una sola carità. Quindi, ecco, per rendere duratura l'opera di salvezza della redenzione, quindi ha deciso, ecco, di costituire la Santa Chiesa. Quindi questo è il Vaticano I. E poi ci sono proprio anche delle definizioni dogmatiche, dove si afferma che solo nella Chiesa c'è la salvezza. Per esempio, è importante il Concilio Lateranense IV del 1215 contro i Catari, quindi il primo Medioevo. Quindi ha definito che una è la Chiesa universale dei fedeli, fuori della quale assolutamente nessuno si salva. Quindi questo è molto importante, è proprio una definizione dogmatica. dove si afferma che solo nella Chiesa c'è salvezza e fuori no. Poi questo viene ribadito, no? Anche nel Concilio di Firenze del 1442, che dice: la Chiesa crede fermamente, confessa e annuncia che nessuno di quelli che sono fuori della Chiesa cattolica, non solo i pagani, ma anche i giudei o gli eretici e gli scismatici, potranno raggiungere la vita eterna, ma andranno nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, se prima della morte non saranno stati ad essa riuniti. Crede tanto importante l'unità del corpo della Chiesa che solo a quelli che in essa perseverano i sacramenti della Chiesa procurano la salvezza. E i digiuni, le altre opere di pietà, gli esercizi della milizia cristiana ottengono il premio eterno. Nessuno, per quante elemosine abbia fatto e persino se avesse versato il sangue per il nome di Cristo, può essere salvo se non rimane nel grembo e nell'unità della Chiesa cattolica. Quindi c'è anche questa importante definizione, Concilio Firenze. Poi abbiamo il Pio IX. Quindi, che in Encirica, quanto confessiamo merere, del 1863, occorre ricordare e riprendere i gravissimi errori in cui si trovano miseramente alcuni cattolici, i quali pensano che giunga l'eterna vita alle persone viventi negli errori e lontane dalla vera fede e dall'unità cattolica. Questo è decisamente contrario alla cattolica dottrina. È noto poi a noi e a voi coloro i quali ignorano invincibilmente la nostra santissima religione e che, osservando rigidamente la legge naturale e i suoi precetti, scolpiti da Dio nel cuore di tutti e disposti a obbedire a Dio, conducono una vita onesta e retta, possano con l'aiuto della luce e grazia divina conseguire la vita eterna, giacché Dio, il quale perfettamente vede, scruta e conosce le menti, gli animi, i pensieri, i comportamenti tutti, non soffre per la sua somma bontà e clemenza che siano puniti con gli eterni supplizi chi non è reo di colpa volontaria. Quindi sono quelli che invincibilmente non conoscono la nostra religione, però vivono secondo la legge naturale e i precetti scolpiti nel cuore degli uomini. Però, ovviamente, capite che ci vuole proprio una grazia particolare, perché uno poi deve sempre essere fedele, no? Quindi vivere onestamente. E poi ancora Pio IX dice: ma è pure notissimo il dogma cattolico, cioè che nessuno può salvarsi fuori della Chiesa cattolica, e che non possono ottenere la salvezza eterna quelli che sono pertinacemente contumaci verso l'autorità e le definizioni della medesima Chiesa, e quelli che sono separati dall'unità della Chiesa stessa e dal Romano Pontefice, successore di Pietro, a cui dal Salvatore venne affidata la custodia della vigna. E quindi solo quindi nelle altre chiese, ecco, non c'è salvezza, quelle altre chiese che non riconoscono il Romano Pontefice, ecco, non ci si può salvare. Questa è un'altra affermazione dottrinale, dogmatica di Pio IX, no? Nell'enciclica. Infatti, nel sillabo del 1864, il Papa condanna, quindi come definizione dogmatica, coloro che dicono: ecco, per esempio, ogni uomo è libero di abbracciare e professare quella religione che, guidato al lume della religione, della ragione, ciascuno avrà ritenuta vera. Cioè, ovviamente, chi dice che in tutte le religioni ci si può trovare la salvezza, sbaglia, no? E quindi non è cattolico, è erete, quindi. Oppure gli uomini e culti di qualsiasi religione possono trovare la via della salvezza eterna e conseguire l'eterna salvezza. Anche questa è condannata. Anche poi, perlomeno, si deve ben sperare, per quanto riguarda l'eterna salvezza, di tutti quelli che non si trovano in alcun modo nella vera Chiesa di Cristo. Oppure anche chi dice che il protestantesimo non è altro che una forma diversa della stessa della religione cristiana. In questa, come nella Chiesa Cattolica, è dato di piacere a Dio, quindi anche questo è condannato. E quindi, se la Chiesa deve condurre tutti gli uomini all'unità, deve avere i poteri e i mezzi corrispondenti che Cristo ha trasmesso agli apostoli, no? E sono quelli i poteri di insegnare, quindi ecco la predicazione, cioè il magistero vivo, no? Che poi si caratterizza anche dall'infallibilità del magistero nell'annunziare le verità di fede e di morale quando vengono poi proclamate ex cattedra, quindi sono delle condizioni, poi c'è la Chiesa, il deposito di tutta la rivelazione e ha questo potere di insegnare, no? Quindi, mentre poi come gerarchia si ha il Papa con i vescovi, no? Che formano proprio il magistero. E quindi il Papa poi il capo supremo della Chiesa, no? E quindi anche da solo può definire delle verità in materia di fede e di morale quando le pronuncia in modo ex cattedra, no? Quindi ci deve essere poi una formula particolare. Poi c'è, ecco, la santificazione, il potere di santificare, infatti l'opera redentrice di Cristo, e questo avviene proprio con la comunicazione della grazia, no? Che soprattutto con i sacramenti, e pensiamo poi al sacrificio della Santa Messa, no? Servizio della croce, che perpetua che è perpetuato nel rito incluendo la messa, e quindi ogni generazione può attingere dalla Santa Messa l'abbondanza dei frutti della redenzione, no? Operata da Cristo, quindi il valore della Santa Messa. Ecco poi gli altri sacramenti, no? Ecco, che si possono ricevere. Quindi è proprio questo potere che la Chiesa ha avuto. E poi anche quello di governare. C'è nella Chiesa un potere di governo stabilito da Cristo stesso, cioè la gerarchia. Anche questo poi è definito, anche contro coloro come i catari o anche i protestanti che negavano la gerarchia e anche il sacerdozio. Il Concilio di Trento ha definito in modo dogmatico l'ordinamento divino della gerarchia, no? Quindi con l'ordine, quindi con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, quindi c'è questa gerarchia. E quindi anche, naturalmente poi troviamo tutto nella Sacra Scrittura, no? Quindi, quando Gesù ha conferito agli apostoli un potere, no? Di governo, e poi lo vediamo poi esercitato anche successivamente nell'ambito, ecco, pensiamo negli Atti degli Apostoli, eccetera. Quindi c'è proprio questo potere di governo, di guida delle anime, e quindi anche che ha un potere anche legislativo, quindi anche di poter emettere delle leggi, una funzione giudiziaria, anche un potere coattivo. E noi poi abbiamo il Papa come il successore dell'apostolo Pietro, e ha un primato, ecco il primato su tutti San Pietro, su tutti gli apostoli, così anche su tutti i vescovi, su tutta la Chiesa, quindi ha un primato che Gesù stesso ha conferito a San Pietro e quindi ai suoi successori, quindi ai papi. Ecco, poi vediamo le proprietà e le note della Chiesa. Ecco, le proprietà sono le caratteristiche essenziali alla Chiesa stessa che derivano necessariamente dalla sua natura e costituzione. E quindi, come proprietà essenziali e note, noi abbiamo la perennità e l'immutabilità. Infatti la Chiesa ha ricevuto dal suo fondatore, uomo Dio, la promessa di una durata indefettibile fino alla fine del mondo. Quindi in tal senso è perenne, no? Quindi non verrà mai meno. E quindi poi ha anche la caratteristica della immutabilità e indefettibilità. Praticamente c'hai gli elementi poi essenziali, no? E quindi anche quello di non venire mai meno. E da questa perennità e indefettibilità fino alla fine, ecco, poi abbiamo quelle note importanti che poi noi anche professiamo nel credo, che poi la Chiesa è una santa, cattolica e apostolica. Quindi è una non solo, ecco, proprio come solo questa è l'unica chiesa, ma anche viene anche come espressione, ovviamente c'è l'unità di fede e di morale, cioè ovviamente i membri della chiesa hanno la stessa fede, quelli che vivono nella chiesa, la stessa fede e la stessa morale, quindi devono avere la stessa fede e la stessa condotta morale. Quindi c'è questo aspetto formale, no? Dell'unica fede, dell'unica morale, dell'unico governo ecclesiastico, l'unico culto e i sacramenti. E quindi con poi il Papa come che ha questo primato, quindi è premente poi il segno proprio dell'unità, no? Di tutta la Chiesa Cattolica e poi nelle diocesi il Vescovo. E Gesù stesso che poi vuole che, di fare la Chiesa come un solo vire, un solo pastore, no? Quindi vuole radunare tutti i popoli in un solo vire, sotto un solo pastore. E quindi l'unità della Chiesa va intesa non solo come unità numerica, ma soprattutto come unità interiore. Quindi, praticamente, ecco, per quanto riguarda la fede. E poi, ecco, noi proclamiamo che la Chiesa è santa, e questa è una verità essenziale, è più preziosa della Chiesa, in quanto la Chiesa è santa anzitutto per Cristo che è il fondatore, no? È santo il suo Vangelo, santa la sua conoscenza del nome di Dio, è santa anche perché ci sono i membri che vivono in grazia di Dio partecipi di questa santità, così anche santa, ecco, sono anche le cose, per esempio la Chiesa, no? Quindi le cose consacrate, pensiamo poi ai sacramenti, quindi effettivamente la Chiesa è santa e poi santifica, anche se poi all'interno della Chiesa possiamo trovare dei peccatori, però la Chiesa è già santa proprio perché c'è Gesù che santifica. Ovviamente poi chi sta nel peccato deve convertirsi, deve redimersi per poi far parte della Chiesa celeste, se no poi si viene esclusi dalla Chiesa celeste. E quindi su questa nella Chiesa c'è la possibilità poi di convertirsi. Poi c'è la cattolicità, che è una proprietà importante. Quindi che designa ecco, l'estensione, ecco, della Chiesa nel tempo e soprattutto nello spazio. Quindi la Chiesa che è per tutti gli uomini, per tutti i popoli, e quindi si abbraccia tutti, quindi senza distinzione. E ha proprio questa caratteristica, ecco, della universalità. poi è apostolica perché sia per la sua origine, perché Gesù l'ha fondata sugli apostoli, sia per la dottrina, no? E anche per la sua successione. Pensate che poi il Papa è il successore di San Pietro, così i vescovi sono i successori sono i successori degli apostoli. E quindi vediamo proprio questo collegamento con gli apostoli. Quindi, la Chiesa è una santa, cattolica e apostolica. Ecco, poi noi alla fine possiamo vedere anche come la Chiesa come corpo mistico, che abbiamo detto che già in San Paolo, poi c'è anche Pio XII che ha scritto anche un'enciclica, I Mystici Corporis, la Chiesa è un corpo unico, indiviso, visibile, composto organicamente, gerarchicamente, dotato di organi vitali, ossia i sacramenti, formato da membri determinati, senza esclusione dei peccatori. Poi la Chiesa è il corpo di Cristo. Cristo fu il fondatore di questo corpo, predicando il Vangelo, soffrendo sulla croce, promulgando e fortificando nel giorno della Pentecoste. Cristo è il capo, sostenitore e salvatore del corpo. E quindi la Chiesa è il corpo di Cristo mistico. E quindi questo è veramente molto importante, ecco, alla fine di questa catechesi, e noi possiamo fare nostra, ecco, l'esortazione di San Leone, che diceva appunto: riconosci, o cristiano, la tua dignità, e divenuto partecipe di natura divina, non voler con ignobile tenor di vita ritornare all'antica bassezza. Ricordati di quale capo e di quale corpo sei membro. Ecco, noi vogliamo ringraziare il Signore, ecco, per il dono della Chiesa, e poi, ecco, ringraziarlo in modo particolare per il fatto che anche noi ne facciamo parte, no? Quindi è veramente un grande dono, che dobbiamo ringraziare in eterno. Ecco, la Chiesa, nostra madre e maestra. Vogliamo pregare affinché possiamo sempre corrispondere a questo grande dono. Ecco, chiediamo la grazia di poter sempre rimanere fedeli e anche poi pregare e impegnarci per far sì che la Chiesa possa essere riconosciuta e accolta da tutti, affinché tutta l'umanità, ecco, possa farne parte, no? Come Gesù desidera, affinché si faccia un solo corpo, un solo vile sotto un solo pastore. Ecco, grazie dell'attenzione, ecco, e alla prossima. Ecco, Ave Maria.